Buonasera a tutti quanti e benvenuti a questa nona lezione dello studio di High Church, a Scuola Biblica High Church. Stiamo trattando in questo tempo le beatitudini e siamo arrivati praticamente all'ultima. La prossima lezione avremo sommariamente cercheremo di mettere insieme tutte le lezioni che abbiamo fatto. E questa sera parleremo di coloro che sono perseguitati a causa della giustizia. Vogliamo andare subito nel nostro testo base, quello che utilizziamo chiaramente per affrontare questo argomento, che lo troviamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 5. Sono le prime parole, le prime frasi che Gesù citò nel suo famoso discorso chiamato Sermone sul Monte, definito il più grande discorso che sia mai stato fatto da un uomo ad altri uomini. E chiaramente sappiamo che quest'uomo era un uomo molto particolare. Quindi Matteo capitolo 5, dal versetto 1 leggiamo al versetto 12. E Gesù, vedendo le folle, salì sul monte, e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava, dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e setati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi». Quindi stasera tratteremo il versetto 10, la prossima volta andremo sul versetto 11 e 12, che parla ancora di persecuzione, quindi amplieremo un pochettino tutto il discorso. Credo che entro febbraio termineremo questa serie sulle beatitudini. E quindi questa sera l'ottava beatitudine dice così: beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Come vedete, Gesù conclude così come è iniziato: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Ora, come facciamo sempre a ogni studio, vorrei ricordare un pochettino quello che è il vero significato, il significato etimologico della parola beato. Nelle Bibbie inglesi, nella lingua inglese, viene tradotta questa parola con la parola benedetto, però in realtà è qualcosa di molto più ampio, qualcosa che descrive qualcosa di straordinario. Ora, come diciamo sempre, sappiamo che nel corso dei secoli c'è stata una... questa parola è stata un po' deformata, il significato di questa parola è stato defraudato del suo vero significato, e quindi c'è sempre stata una visione particolare, non biblica e non oggettiva di questo termine, di questo concetto. Ora, la parola beato ha un significato straordinario. Nel testo greco, così come nel testo ebraico, questa parola beato significa letteralmente pienamente felice, serenamente felice, spiritualmente prospero, estremamente benedetto, fortunato, benestante, e colui o qualcuno che gode o che è destinato a godere. Tutto questo a tal punto da essere ammirato e addirittura ad essere invidiato. Quindi beati voi, quando Gesù dice beati voi, Gesù sta dicendo beati voi siete felici in maniera piena, in maniera serena. Voi siete spiritualmente prosperi, estremamente benedetti, voi siete fortunati, siete benestanti, siete destinati a godere, e le persone quando guardano voi avranno ammirazioni e in alcuni casi appunto invidia. La parola beato dal vocabolario Treccani significa felice, oppure che gode una felicità piena e tranquilla. Quindi questo chiaramente va a smontare un pochettino il nostro concetto religioso della parola beato, che di solito lo associamo a qualche santo di qualche secolo passato che è già morto e stramorto, e che del quale magari, non lo so, ha fatto dei miracoli, ha fatto delle cose particolari, degne di nota. Mentre Gesù, quando parla, non sta parlando ad una categoria particolare di persone. Gesù ancora oggi parla a tutti noi, così come vediamo in Matteo 5, al versetto 1, dice: ed egli, vedendo le folle, salì sul monte, e come si fosse seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava. Qualcuno dice: ma Gesù ammaestrava i discepoli? In realtà non è così, perché se andiamo alla conclusione del Sermone sul Monte, quindi al capitolo 7 di Matteo, al versetto 28, troviamo scritte queste parole: ora quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle stupivano della sua dottrina, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Quindi Gesù non ammaestrava semplicemente i discepoli, Gesù ammaestrava le folle, e le folle erano in ammirazione perché Gesù le ammaestrava, dice, come uno che ha autorità, cioè uno che aveva padronanza di quello che stava dicendo, e non come i farisei o come gli scribi che predicavano bene e poi non gliene fregava niente delle persone. Quindi beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Io devo dirvi onestamente la verità: ogni volta che studio su questo argomento mi trovo un po' in difficoltà, per il semplice fatto che sembra facile trattare questi argomenti, sono delle parole semplici, delle parole che io ne ho sentito predicare tante volte, ho sentito insegnare tante volte, ma mi rendo conto che ascoltare una cosa, poi andare a studiare, è veramente un'altra cosa. E a volte ho l'imbarazzo dalla quantità di materiale che c'è, a volte rimango bloccato proprio per la quantità di materiale che c'è, perché ci sarebbe così tanto da dire. A volte la difficoltà nell'insegnare è cercare di trovare le parole giuste, le parole più semplici. Io prego ogni volta che il Signore faccia uscire parole semplici dalla mia bocca, affinché possano uscire parole che possono arrivare a più persone possibile, persone che magari sono nella fede da 10 anni, 20 anni, 30 anni, o persone che si sono appena accostate alla fede in Gesù. E quindi a volte non è facile, quindi chiedo anche il vostro sostegno, perché parlare di certi argomenti così profondi, che sembrano semplici, che a volte si riducono in qualche parola, in qualche versetto, ma quando noi andiamo a studiare, soprattutto quando entriamo nella etimologia delle parole, quando andiamo nel testo greco, quando andiamo nel testo ebraico, è chiaro, io, questa è la mia esperienza, più imparo e più mi rendo conto di quanto non so, più studio e più mi rendo conto di quanto non abbia studiato a sufficienza fino ad oggi. Quindi mettersi nella posizione di insegnare non è facile, a meno che Dio veramente non ti chieda di fare questo. Allora voglio chiedere sicuramente la vostra collaborazione, perché quello che diamo in questi studi semplicemente sono un approccio abbastanza semplice, abbastanza diretto, induttivo. Però è chiaro che questi studi, che queste lezioni che facciamo, desidero che possano diventare letteralmente uno stimolo per tutti coloro che stanno ascoltando, uno stimolo per poter portare ognuno di voi ad andare a scavare nella scrittura, ad andare a scavare con nuove Bibbia. Io ricevo messaggi e email di persone che mi chiedono qual è la migliore versione, qual è la migliore Bibbia, eccetera, eccetera. Ed è chiaro che abbiamo, in italiano purtroppo non abbiamo un materiale abbastanza come ce n'è in inglese, come ce n'è in tedesco, come ce n'è in spagnolo, nelle altre lingue purtroppo. Però il materiale che abbiamo è sufficiente sicuramente per poterci inoltrare in queste profondità, che sono sicuramente degne di essere degne di essere studiate, degne di essere approcciate con serietà e con umiltà. E quindi, beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Io, studiando su questo argomento, arrivato a un certo punto, mi sono fatto alcune domande e vorrei girare a voi anche queste domande, perché a volte leggiamo con molta velocità e leggiamo con così, è scritto, sappiamo quello che è scritto, lo possiamo anche citare a memoria. Però rimaniamo un attimo sulle parole di Gesù. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia. Io mi sono fatto qualche domanda. La domanda è: può la giustizia provocare persecuzione? Perché le persone dovrebbero essere perseguitate a causa della giustizia? Abbiamo insegnato sulla giustizia, vi ricordate quando abbiamo parlato nella quarta beatitudine, dove dice: beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Abbiamo un pochettino affrontato l'argomento di cosa è la giustizia. Stasera ripeteremo sicuramente qualcosa, riprenderemo questo argomento. Ma può la giustizia provocare persecuzione? Altra domanda: che potere ha la giustizia? Se la risposta è sì alla prima domanda, cioè può la giustizia provocare persecuzione? Evidentemente sì, perché Gesù l'ha detto. Seconda domanda: che potere ha la giustizia da causare una persecuzione? Terza domanda che mi sono fatto è: può la giustizia essere odiata a tal punto da spingere una persona a perseguitarne un'altra? Che cosa ha questa giustizia di così particolare da suscitare tale odio e tale guerra contro di essa, al punto tale da creare un'ostilità così grande tra coloro che credono nella giustizia e vivono per stabilirla, e coloro che invece cercano di distruggerla o di distruggere le persone, di eliminare le persone che vogliono vivere in essa. Quindi beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia. Ma che cosa ha questa giustizia in realtà che provoca una tale reazione nei confronti di coloro che si sentono spinti addirittura a perseguitare le persone che credono in questa giustizia, che vogliono vivere questa giustizia, che vogliono portare avanti questa giustizia? Per rispondere sicuramente a questa domanda dobbiamo andare ancora un po' più in profondità su cosa è realmente la giustizia, perché più comprendiamo questo, più comprenderemo il motivo per il quale tale giustizia è così perseguitata ed è così osteggiata, c'è tale e tanta ostilità contro questa. Non è una parola, no, non è neanche un concetto, alla fine diventa uno stile di vita, per come ne abbiamo parlato. E quindi, che cosa è questa giustizia? La parola giustizia, come diciamo sempre, come sicuramente mi sentirete dire spesso, e mi sentirete parlare di questo argomento fino a che avrò fiato, perché mi rendo conto che il regno di Dio e la giustizia sono delle cose che creano seri problemi nell'ambiente religioso. Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, anche se sembrano due cose, fanno parte della stessa sentenza, fanno parte dello stesso comando, è come se fossero una stessa cosa, un po' della serie: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, la tua mente, la tua anima, la tua forza, e ama il tuo prossimo di te stesso. Sono due cose, ma che stanno insieme. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno sopraggiunte, perché il regno di Dio e la giustizia permettono all'essere umano a ritornare a stare in una posizione regale che Adamo ha perso quando peccò migliaia e migliaia di anni fa. Quindi la parola giustizia è un termine non religioso, è un termine legale, è un termine che nasce all'interno delle corti giudiziarie, quindi all'interno dei luoghi dove si stabilisce ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Quindi è un termine legale, non religioso, che significa posizionarsi in maniera corretta. La parola giustizia significa stare nella giusta e nella corretta posizione con Dio, entrare in relazione con il governo di Dio e rivendicare tutti i benefici del patto. Stare nella giusta posizione con Dio. Secondo, entrare in relazione con il governo di Dio. Terzo, potere rivendicare tutti i diritti del patto. Cos'è la giustizia? Ecco alcune definizioni che stiamo dando. La giustizia è corretta posizione. La giustizia è essere allineati con l'autorità. La giustizia è essere in comunione con l'autorità. La giustizia è avere una corretta comunione con l'autorità. La giustizia è allineamento legale in accordo alla legge. La giustizia è adempiere le richieste del re. Quindi, beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Vedete come queste due cose continuano a stare insieme, e nei discorsi di Gesù ci rendiamo conto che hanno un collegamento costante e continuo, un avanzamento interminabile, inarrestabile e inesorabile. Paolo parlò di questo argomento ampiamente, cito così velocemente Romani capitolo 5, il versetto 17, dice così: molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Ci sono tre cose che sono fondamentalmente legate insieme con il regno di Dio, e due cose che sono legate con il regno di Dio, ed è la grazia e la giustizia. Stasera parleremo di questo. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia. Beati coloro che sono perseguitati a causa del fatto che credono nella giustizia. Beati coloro che sono perseguitati a causa del fatto che vogliono vivere la giustizia. Beati coloro che sono perseguitati a causa del fatto che vogliono mantenere, stabilire e tenere viva questa giustizia nel loro cuore, nel loro stile di vita, che vogliono diffonderla ad altri. Di loro è il regno dei cieli, non a causa della persecuzione, ma a causa della giustizia. La beatitudine non sta nella persecuzione, la beatitudine sta nella giustizia, nel fatto di amare la giustizia, nel fatto di voler vivere nella giustizia di Dio. Perseguitati nel regno. Gesù non sta parlando quindi di una categoria particolare di persone che hanno difficoltà, ma Gesù sta parlando a tutti coloro che prenderanno una posizione di giustizia e che faranno qualunque cosa per mantenerla. Questo è molto importante, perché nell'ambiente religioso, nonostante si parli del fatto che la salvezza è per grazia, che siamo giustificati per fede, si continua a volte a insegnare o ad argomentare su questo concetto, su questo principio della giustizia di Dio, in maniera sempre mista. Cioè, è vero, Gesù ti dà la giustizia, è vero, siamo stati giustificati per grazia mediante la fede, però devi vivere in modo tale che questa giustizia possa in un modo o in un altro trasparire, possa essere comunicata ad altri. Ora, nessuno mette in dubbio il fatto che ognuno di noi deve avere uno stile di vita consono a quello che dice la Scrittura, a quelli che sono gli insegnamenti di Gesù. Ma il concetto fondamentale è questo: nessuno è perfetto. Nessuno può posizionarsi al di sopra di qualcun altro e nessuno deve essere posizionato al di sotto di qualcun altro. Quando parliamo della giustizia di Dio, ogni merito e ogni giustizia umana viene appiattita. Quando parliamo di giustizia umana, parliamo non del fatto di avere giustizia su chi ci fa dei torti. Abbiamo già stabilito e abbiamo spiegato questo quella volta quando abbiamo parlato dei beati, coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Quindi abbiamo spiegato in maniera chiara che quando si parla di giustizia non è la vendetta velata da spiritualità che viene chiamata giustizia. Quando si parla di giustizia dobbiamo sempre intendere nella nostra mente, nel nostro cuore, che la giustizia è la posizione corretta davanti a Dio. E quando parliamo di questo subentra il discorso più straordinario che ci possa essere. Quindi la grazia di Dio ci ha posizionato in maniera corretta nella presenza di Dio. Quindi quando si parla di giustizia non esistono meriti, quando si parla di giustizia non esistono cose che possono rendere una persona migliore o peggiore di un'altra, perché quella posizione ci è stata data da Gesù. Quindi il concetto fondamentale è: non sforzarti di vivere nella tua giustizia. Noi possiamo semplicemente realizzare quella giustizia che ci è stata data e che ci è stata data per fede. Leggiamo chiaramente Romani capitolo 5 versetti 1 e 2, e questo è un caposaldo della rivelazione, della giustizia, di ciò che abbiamo ricevuto, perché come abbiamo detto appunto in quella beatitudine, la quarta beatitudine, la giustizia non è semplicemente qualcosa che abbiamo ricevuto, e già questa è una grazia meravigliosa, ma la giustizia è qualcosa che siamo diventati, noi siamo diventati la giustizia di Dio. Romani 5, 1 e 2 dice così: giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Lo ripeto, lo dobbiamo rileggere perché deve entrare nella nostra mente, dobbiamo permettere a questa rivelazione, non alla scrittura, ma alla rivelazione della scrittura, di rinnovare la nostra mente, di farci pensare nel modo in cui Dio vuole che noi pensiamo. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Paolo, scrivendo ai Romani, disse queste parole: che cosa è il regno di Dio? Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Coloro che hanno sperimentato la grazia di Dio nella loro vita sanno che non sono stati semplicemente perdonati o strappati da un mondo di tenebre, ma sanno che sono stati posizionati in maniera corretta nella presenza di Dio. Colossesi 1:13. Dio ci ha riscattati, ci ha liberati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. La giustizia è ciò che Dio ha fatto per noi e ciò che Dio ha fatto di noi. Attenzione a queste parole, perché possono passare velocemente la nostra mente, ma hanno un significato fortissimo. La giustizia non ha a che fare semplicemente con quello che Lui ha fatto per noi. La giustizia è qualcosa che Lui ha fatto di noi. Noi siamo diventati la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Ed ecco perché c'è una persecuzione per questo. Perché coloro che affermano tale assurdità, tale cose assurde, avranno in un modo o in un altro una persecuzione. E voglio dirvi che la grande persecuzione non viene da quello che viene definito il mondo, secondo il mondo religioso, nei circoli religiosi, ma il mondo di cui parlava Gesù erano i farisei, coloro che conoscevano la verità, coloro che pensavano di avere il monopolio della verità, coloro che pensavano di giudicare tutto e tutti perché pensavano di essere più santi, di essere migliori, di essere in una posizione diversa. E Gesù dice: se la vostra giustizia non supera quella delle prostitute e dei pubblicani, essi vi precederanno nel regno dei cieli. Guardate Gesù quant'era diretto quando parlava. Gesù usava certe espressioni così molto taglienti, non quando parlava con i pubblicani e i peccatori così definiti dal mondo religioso. Gesù era tagliente, dalla sua bocca uscivano delle rasoiate che andavano a colpire il mondo religioso di quel tempo, ed è così importante. Dice qua in Matteo 21, quello che ho appena citato, dal versetto Matteo 21, versetto 28, che ve ne pare? Un uomo aveva due figli e rivolgendosi al primo disse: figlio, va oggi a lavorare nella mia vigna. Ma egli rispose e disse: non voglio. Più tardi però, pentitosi, vi andò. Poi, rivoltosi al secondo, gli disse la stessa cosa ed egli rispose e disse: sì, lo farò, Signore, ma non vi andò. Gesù continua a paragonare continuamente i peccatori e i pubblicani con i farisei. I farisei sapevano che lui stava parlando di loro, ed è per questo che dice più avanti, ora ve lo leggo, che egli stava parlando di loro e lo volevano uccidere. Al versetto 31, chi dei due ha fatto la volontà del Padre? Ed essi gli dissero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico che i pubblicani e le meretrici vi precedono nel regno dei cieli, poiché Giovanni è venuto a voi per la via della giustizia e voi non gli avete creduto, mentre i pubblicani e le meretrici gli hanno creduto, e voi, nemmeno dopo aver visto queste cose, vi siete ravveduti per credergli. Ascoltate un'altra parabola, gli parla dei malvagi vignaioli. Vi ricordate dove Gesù disse, al capitolo, sempre al capitolo 21, al versetto 42, Gesù disse: non avete mai letto le scritture? La pietra che gli edificatori hanno rigettata è divenuta la testata d'angolo. Chi sono gli edificatori di cui parla Gesù? Erano i farisei, era il mondo religioso di quel tempo. Questa è opera del Signore ed è meravigliosa agli occhi nostri. Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che lo farà fruttificare. E chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, e colui sul quale essa cadrà sarà stritolato. Gesù stava parlando ai farisei e ai sacerdoti. Versetto 45 infatti dice: i capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parole, si avvidero che parlava di loro, e cercavano di prenderlo, ma temettero le folle, perché lo ritenevano un profeta. Tutte le volte che Gesù parla di giudizio, parla della genna, dello stagno di fuoco, parla di tutte queste cose, di stridor di denti, Gesù si riferisce esclusivamente ai farisei. Questo è un bellissimo argomento che sarebbe bello trattare quando si parla di inferno, giudizio eterno, condanna, eccetera, eccetera. Tutte le parole di giudizio che sono uscite dalla bocca di Gesù sono uscite nei confronti dei farisei e dei capi sacerdoti e degli scribi che si ostinavano a non credere in quello che Gesù diceva. Quindi, quando si parla della giustizia, è un argomento molto particolare, perché la giustizia e la grazia messe insieme hanno una potenza esplosiva che distrugge l'orgoglio religioso. Perché? Perché noi uomini, tendenzialmente, nel nostro DNA siamo sempre chiamati, siamo sempre portati a confrontarci, a stabilire chi è meglio, chi è migliore, chi è peggiore, chi sta più in alto, chi sta più in basso, chi è più unto, chi è meno unto, chi è più benedetto, chi è meno benedetto. Davanti agli occhi di Dio non esistono queste cose. Quindi quando si parla della giustizia, non si sta parlando della vendetta di Dio nei confronti di coloro che fanno del male, non si sta parlando di coloro che subiscono delle conseguenze particolari nel loro stile di vita. Quando si parla della giustizia si parla del prendere la propria posizione in quello che Dio ha stabilito. Vi ricordate in Matteo al capitolo 3, quando si parla della giustizia, al battesimo di Gesù? Vi ricordate qui al versetto 13, Matteo 3, versetto 13, dice: allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? E Gesù rispondendogli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare, e Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli gli si aprirono, egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui, ed ecco una voce dal cielo che disse: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. La giustizia di Dio. Gesù disse a Giovanni: lascia che si adempia la giustizia, cioè lascia che io prenda la mia posizione corretta. Giovanni disse: io dovrei essere battezzato da me, da te, e tu vieni da me per essere battezzato. Gesù in quel momento si stava sottomettendo a Giovanni Battista, perché in quel momento era Giovanni che dava il messaggio del Regno dei Cieli, e attraverso il battesimo lui si stava sottomettendo al Maestro, che in quel momento era Giovanni Battista, e si stava sottomettendo al messaggio che Giovanni Battista stava portando. E Gesù in quel modo, con la sua umiltà, si posizionò in maniera corretta sulla base di quello che doveva essere il suo ministero. Guardate cosa è successo appena la giustizia è stata adempiuta: i cieli si aprirono, lo Spirito Santo scese e la voce del Padre parlò per lui. E quando Giovanni Battista, leggiamo il capitolo 4 di Matteo, al versetto 12, Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò nella Galilea. Quindi il Maestro viene imprigionato e non ha più possibilità e opportunità di predicare. Gesù prende la sua posizione ministeriale e comincia a dichiarare quello che Giovanni Battista stava dichiarando. Matteo 4, versetto 17: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Sappiamo che questa traduzione in realtà non è corretta, dice: il regno dei cieli è arrivato ed è a vostra disposizione. Stesse parole che Giovanni Battista predicava, Matteo capitolo 3 versetto 2 come riferimento. Quindi coloro che credono nella giustizia, coloro che si adoperano per la giustizia, coloro che vivono per questo principio e che si affaticano per poterlo comunicare ad altri, in un modo o in un altro, Gesù ha detto, saranno perseguitati. Chi predica il Vangelo del Regno sarà perseguitato, chi predica quello che Gesù predicava viene predicato, chi vuole vivere come Gesù ha detto, in un modo o in un altro verrà perseguitato. Beati coloro che sono perseguitati a causa della loro posizione davanti a Dio, a causa del fatto che loro stanno credendo con tutto il loro cuore di essere in una posizione. Gesù ha detto, Paolo ha detto, il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Quando noi comprendiamo cosa è la giustizia, che la nostra posizione corretta davanti a Dio non ci è data dalle nostre opere e non è condizionata dalle nostre opere, così come l'abbiamo ricevuta per grazia, così noi la manteniamo per grazia. Non l'abbiamo potuta meritare e non potremmo mantenerla per meriti. Purtroppo uno dei messaggi più sbagliati che oggi viene dato all'interno degli ambienti religiosi, all'interno di alcune comunità, è questo il messaggio che viene fatto passare. Tutto quello che abbiamo ricevuto da Dio lo abbiamo ricevuto per grazia, ma dobbiamo mantenerlo per opere. E questo è un messaggio distruttivo, per il semplice fatto che questo non è altro che il Vangelo pervertito di cui parla Paolo nella lettera ai Galati, al capitolo 1, se voi leggete dal versetto 6 in poi. Paolo parla in maniera così dura quando ai Galati sono arrivati dei falsi apostoli, degli insegnanti da Gerusalemme, che insegnano che sì, la salvezza, la giustificazione è per grazia mediante la fede, ma bisogna circoncidersi, ma bisogna rispettare il giorno di sabato, ma non si possono mangiare certi cibi. Paolo ha detto: questo tipo di Vangelo è una perversione, perché è una legge mescolata alla grazia. La giustizia di Dio porta pace, perché ti libera da te stesso, ci libera da noi stessi. È l'unico modo come possiamo essere salvati e liberati da noi stessi. Tutto quello che noi abbiamo lo abbiamo ricevuto per grazia e lo manteniamo per grazia, non è per opere, e non sarà per opere che noi perdiamo quello che Dio ci ha dato, perché quello che Dio ci ha dato non è un regalo, ma è un dono. L'altro giorno, la settimana scorsa, mentre tornavamo da Palermo, c'è stata questa rivelazione bellissima della quale abbiamo parlato in macchina per 2 ore, riguardante il fatto della la differenza che c'è tra regalo e dono. E voglio semplicemente aprire una parentesi, perché è molto bello. Quello che Dio ci ha dato è un dono, non è un regalo. I regali si fanno sulla base delle circostanze. I regali sono cose che vengono fatte perché ci sono delle scadenze, perché ci sono delle date, perché ci sono delle occasioni, quindi si fanno i regali in occasione di un compleanno, in occasione di un anniversario, in occasione della nascita di un bambino, in occasione di una laurea, in occasione qualcosa. È un regalo, il regalo è quasi qualcosa di dovuto. Le persone si aspettano un regalo per il compleanno, si aspettano un regalo per una determinata occasione, un anniversario, oppure una, ripeto, una nascita o qualche occasione particolare. Il regalo è dovuto, le persone se lo aspettano. I doni no. Il dono è qualcosa di totalmente diverso dal regalo, perché il dono parte dal cuore, il regalo parte dalla circostanza, mentre il dono parte dal cuore. Ecco perché i doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento, perché lui non ci ha fatto un regalo. Gesù non è stato un regalo, Gesù è stato un dono. La salvezza, il regno di Dio non sono dei regali, sono dei doni. I doni, i regali li puoi restituire, ma non i doni. I regali che sono stati fatti, io facendo molte consulenze, conoscendo sicuramente tante, e sicuramente sarà capitato anche a voi, quando finisce ad esempio una relazione tra fidanzati, no? Che si sono scambiati regali durante quei mesi, durante quegli anni, nella maggior parte dei casi, quando finisce quel fidanzamento, quando finisce la relazione tra due fidanzati, subito c'è la corsa a restituire i regali, perché quei regali sono stati fatti sulla base di circostanze. Il dono no. Non puoi restituire un dono, è un dono, non puoi perderlo. Perché? Perché non è stato fatto sulla base di una circostanza o di una data particolare. Il dono è partito dal cuore di qualcuno, che quel gesto è unilaterale, non richiede la restituzione di un favore, non richiede un contraccambio, è qualcosa che viene dato per una disponibilità del cuore. Lui ci ha donato la giustizia. La giustizia è un dono, non è un regalo. E questo dono ci è stato dato una volta e per sempre. È qualcosa che non possiamo perderlo, perché è qualcosa che è partito direttamente dal cuore del Padre per la nostra vita. La giustizia produce pace. Quando tu sai che la tua posizione non è determinata dalle tue azioni, non è determinata dal tuo comportamento, dal tuo carattere, non è determinata da quello che fai, da come parli, da come agisci, da come rispondi, da come reagisci o da come ti muovi, non è determinata dal fatto che vai in comunità, che è un pastore, che dai la decima, eccetera, eccetera. Non è determinato da questo. Tutto quello che abbiamo ricevuto da Dio è un dono. Non è un premio, è un dono, non è una ricompensa, è un dono, non è neanche un regalo, è un dono. E quindi questo dono è qualcosa che produce pace nella nostra vita. Il regno di Dio è giustizia, quindi pace e quindi gioia. La giustizia è qualcosa che ti sgrava dal peso di dover dimostrare qualcosa o dal peso di essere qualcuno, perché nella giustizia tu sei quello che sei per la grazia di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, beati coloro che sono perseguitati a causa del fatto che credono nella giustizia e che vivono nella giustizia. C'è forse qualcuno in linea che magari ha sbagliato, ha commesso qualche peccato, è caduto in maniera misera, ha fatto qualcosa che non si aspettava e magari tu pensi che Dio abbia ritirato, si sia ritirato indietro i suoi doni, i talenti o la chiamata che Dio ti ha dato, o qualcuno sicuramente, non c'è dubbio, ti ha levato la posizione di responsabilità nella quale ti aveva messo, non hai più la responsabilità di cantare o di condurre o di predicare o di insegnare, qualunque cosa sia, sappi che Dio non revoca mai la posizione che Lui ti ha dato. Ecco perché la giustizia produce pace. Giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio. E questa pace, in un modo o in un altro, produce una gioia soprannaturale che nessun uomo e nessuna circostanza avversa ti potrà togliere, per il semplice fatto che questa pace, che questa gioia è il frutto di una pace del cuore, la quale è il frutto di una giustizia che Dio ti ha dato. Quindi quando Dio ti dà qualcosa, nessun uomo te la potrà mai levare. Tutto quello che Dio ti ha dato produce delle conseguenze soprannaturali dentro di te, e questo dà fastidio ai religiosi, perché non sono quelli di fuori, tra virgolette, chiamiamoli così, che perseguitano, ma sono i religiosi, coloro che non riescono a spiegarsi come tu ancora oggi abbia pace dopo quello che è successo nella tua vita. Non si riescono a spiegare come tu abbia gioia, perché lo vorrebbero vederti distrutto, perché vorrebbero vederti piangere, perché vorrebbero vederti al tappeto, perché vorrebbero vederti sdraiato, morto, e gli altri che ti pestano e ti calpestano come un tappetino, vorrebbero vederti letteralmente distrutto e chiedere perdono e supplicare misericordia, e invece tu vai avanti con una pace soprannaturale, con una gioia indescrivibile. Questo è il frutto della giustizia di Dio, che nessuno ti potrà togliere, e neanche un peccato, qualunque peccato, ti potrà mai togliere dalla tua vita. Perché? Perché è un dono di Dio. Lo Spirito Santo ci insegna questo. Gesù ha parlato di questo argomento quando ha introdotto la persona dello Spirito Santo. A me piace tantissimo quando Gesù parla dello Spirito Santo. In questo caso leggiamo in Giovanni 16, al versetto 7, 8 fino a 11, dove dice: tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Cioè Gesù stava dicendo che era meglio avere lo Spirito Santo che avere Lui. Pensate un attimo a quello che Gesù sta dicendo. È meglio avere lo Spirito Santo dentro di noi che avere Gesù accanto a noi. È meglio avere lo Spirito Santo dentro di noi che avere Gesù accanto a noi. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò, e quando sarà venuto egli convincerà. Per favore afferra questa parola: egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché? Perché fanno adulterio, perché sono fornicatori, perché fumano, perché bestemmiano, perché uccidono, perché rubano, perché fanno tutte le cose. No. Di peccato perché? Perché non credono in me. Questo è l'unico peccato di cui lo Spirito Santo compunge il cuore delle persone. Di giustizia perché? Perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Ne abbiamo parlato l'altra volta, vi ricordate? La parola giustizia in questo caso, come abbiamo detto, ha a che fare con la posizione corretta. Lo Spirito Santo convincerà di giustizia. Perché? Perché io quando vado al Padre e non mi vedrete più. Uno dice: vabbè, ma che senso ha, che significato ha questa parola giustizia, o il fatto che lui se ne va e non lo vedremo più? Molto chiaramente, come abbiamo spiegato in 2 Corinzi 5:21, quando Paolo dice: colui che Dio ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Lo Spirito Santo convince di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più, e quindi il mondo vedrà la giustizia in te. Tu non solo hai ricevuto giustizia, ma tu sei diventato la giustizia di Dio. Significa letteralmente che il mondo non vedrà più Gesù, ma vedrà Gesù in te. Il mondo non vedrà più Gesù, non ascolterà più Gesù, ma ascolterà Gesù attraverso di te. Non ci saranno più le sue mani, saranno le tue mani essere imposte sui malati. Non sarà più la sua voce, sarà la tua voce che caccerà i demoni. Non saranno più i suoi piedi, ma saranno i tuoi piedi che porteranno il Vangelo del Regno in ogni posto dove c'è bisogno. La giustizia, perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Gesù ha detto: io prendo il vostro posto sulla croce, quindi voi prendete il mio posto sulla terra. E chiunque crede in me vedrà la mia giustizia nella vostra vita. Se credete in me, voi siete diventati la giustizia di Dio, e quindi quando voi vi muoverete, anche se non vedranno Gesù, vedranno la giustizia di Dio in voi. Quanto è meraviglioso il concetto della giustizia di Dio. Gesù dice a Giovanni Battista: lascia che si adempia ogni giustizia, cioè lascia che io possa entrare e possa posizionare, lascia che io possa prendere la mia posizione corretta. E quando tu prendi la tua posizione corretta, i cieli si aprono, lo Spirito Santo scende e il Padre parla. E voglio incoraggiarti in questo, perché so che ci sono persone che stanno guardando in questo momento e che stanno combattendo dentro di loro, stanno lottando dentro di loro se fare delle scelte più o meno coraggiose che riguardano il fatto che devono prendere una posizione, che devono magari lasciare una posizione che gli uomini gli hanno dato per prendere la posizione che Dio ha donato loro. E voglio dirti una cosa: quando tu prendi la posizione che Dio ti ha donato, Dio si prenderà cura di te in maniera soprannaturale. I cieli si aprono, lo Spirito Santo scende, il Padre parla. Ora noi sappiamo che i cieli sono aperti, lo Spirito Santo è stato dato e che la voce del Padre è dentro di te attraverso lo Spirito Santo. Quindi tu vivi praticamente nella pienezza del regno di Dio. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, beati coloro che sono perseguitati a causa del fatto che fanno delle decisioni importanti per prendere il loro posto nel regno dei cieli. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, cercate prima il regno di Dio, l'influenza del governo di un re su un territorio che faccia impatto sul territorio. Cerca la sua giustizia, cioè cerca di comprendere qual è la tua posizione nel regno, quindi qual è la tua posizione legale lì dove Dio ti ha messo e qual è la cosa che Dio ti chiama a fare. E per fare questo in un modo o in un altro sarai perseguitato. Paolo lo dice, Paolo l'ha sperimentato. Guardate, oggi studiavo proprio su questo argomento e mi ha colpito ancora una volta questo episodio incredibile. È il primo viaggio missionario di Paolo. Paolo e Barnaba lasciano la chiesa di Antiochia perché lo Spirito Santo li manda alle nazioni a predicare il Vangelo del Regno. E dice qua al versetto, capitolo 19 degli Atti degli Apostoli, al versetto 19, Paolo e Barnaba stavano parlando, era appena stato guarito un uomo che era zoppo e gli uomini volevano esaltarli, volevano offrire dei doni perché pensavano che gli dèi erano scesi in mezzo a loro, erano nella città di Listra, e Paolo e Barnaba dovettero fermare questi uomini nell'offrire dei sacrifici perché pensavano proprio che Paolo e Barnaba fossero degli dèi. E Paolo e Barnaba li calmavano dicendo: no, noi siamo esseri umani come voi, quello che vi stiamo di cui vi stiamo parlando è la buona notizia, è il Vangelo. E dice al versetto 18: dicendo queste cose riuscirono a stento a trattenere le folle dall'offrire loro un sacrificio. Ma guardate al versetto 19, guardate come le persone cambiano in maniera repentina la loro posizione. Ora sopraggiunsero certi giudei da Antiochia e da Iconio. Essi, dopo aver persuaso la folla, lapidarono Paolo e, pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori dalla città. C'era una città che esaltava Paolo e Barnaba, e dopo che arrivarono delle persone e raccontavano delle storie assurde e convinsero le persone invece che Paolo e Barnaba erano dei falsi profeti, degli falsi insegnanti, il concetto che queste persone ebbero di Paolo cambiò, avevano di Paolo cambiò in maniera veloce, addirittura passano dall'offrire sacrifici alla lapidazione, offrirgli delle pietre, li lapidarono. Dice, pensando che fosse morto, lo trascinarono fuori dalla città. Il versetto 20, ma essendosi discepoli radunati intorno a lui, egli si alzò. Ora noi non sappiamo se in realtà Paolo era morto e risuscitò in quel momento o se Paolo era talmente messo molto male, ma attraverso la preghiera dei discepoli lui ricevette un miracolo di guarigione. E dopo aver egli si alzò, entrò in città e il giorno seguente partì con Barnaba alla volta di Derbe. Guardate la grandezza e la statura di quest'uomo. E dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne ritornarono a Listra, ad Iconio e ad Antiochia, confermando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo che attraverso molte afflizioni dobbiamo entrare nel regno di Dio. Entrare nel regno di Dio non significa essere salvati quando moriremo. Entrare nel regno di Dio significa beneficiare e vivere nel beneficio di quello che è il patto che Dio ha fatto con noi. Quindi ci sono persecuzioni? Sì. Ci sono sofferenze? Sì. Ci sono delle problematiche a causa del regno di Dio? Assolutamente sì. Beati voi che siete perseguitati a causa della giustizia. Perché? Perché il regno di Dio è vostro. Il regno di Dio è vostro. Il regno di Dio non è un premio per quelli che vengono lapidati, per quelli che vengono perseguitati, per quelli che soffrono e che vivono nella sofferenza. Il regno di Dio non è un premio. Il regno di Dio è la causa di queste sofferenze. Il regno di Dio è la causa di questa lapidazione. Il regno di Dio è la causa di questa persecuzione. Quindi la domanda che voglio farti è: vuoi continuare a vivere il regno di Dio? Vuoi continuare a portare avanti il messaggio del regno di Dio? Vuoi continuare a portare avanti questa follia della giustizia di Dio, della grazia di Dio, del regno di Dio? Sappi che sarai perseguitato. In alcuni casi parleranno male di te, in alcuni casi inventeranno delle cose, in altri casi probabilmente ti denunceranno, in altri casi ti lapideranno, in altri casi potranno anche ucciderti. In ogni caso, sei tu pronto a passare tutto quello che devi passare? Sei tu pronto a prendere la tua croce e a seguire Gesù per portare avanti il regno di Dio e la sua giustizia? A questa domanda puoi rispondere soltanto tu, nessun altro può rispondere. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, però vorrei andare verso la fine. Gesù ha detto, quando verrà lo Spirito Santo, egli convincerà di giustizia. Quanto abbiamo bisogno di essere convinti su questo argomento? Quanto abbiamo bisogno che lo Spirito Santo vada in profondità? Quanto abbiamo bisogno che lo Spirito Santo vada scavi profondo per tirare fuori tutto quello che in realtà sta impedendo alla rivelazione di entrare nella nostra vita? Ci fu una volta un uomo che andò da un maestro zen e gli disse: maestro, voglio che tu mi insegni come affrontare la vita. E questo maestro prese un bicchiere d'acqua e cominciò a versare finché l'acqua non andò fuori. Quel ragazzo rispose: maestro, ma il bicchiere è così pieno, l'acqua sta uscendo fuori da tutte le parti. E quest'uomo disse: la tua mente è come questo bicchiere, non può entrare niente se prima non viene svuotato. Quanto abbiamo bisogno di essere svuotati dallo Spirito Santo per poi essere riempiti dallo Spirito Santo? Quanto abbiamo bisogno di distruggere certe fortezze mentali che ancora ci fanno vivere nel legalismo e ci fanno vivere in una giustizia personale? ho pregato, quindi sono più santo di qualcuno, o oh, io vado in chiesa, io sono sottomesso, io sono fedele in comunità, io do la decima, io, e quindi a me il Signore, io ricevo, e quindi, e quando non succede ci arrabbiamo. Perché quando noi abbiamo fatto tutto quello che in realtà dobbiamo fare e vediamo invece che altri invece stanno vivendo in maniera assurda e cominciano a ricevere benedizioni da parte di Dio, noi ci arrabbiamo con Dio per il semplice fatto che noi mettiamo la nostra giustizia a confronto con la loro giustizia e non ci posizioniamo in maniera corretta, vedendoci tutti allo stesso livello davanti agli occhi di Dio. E molto spesso vedo queste persone che sono così pieni della propria giustizia, che non ricevono niente o hanno difficoltà a ricevere. Perché? Perché stanno basando la grazia di Dio sulla loro giustizia. Beati coloro che sono perseguitati a causa della vera giustizia. So che ci sono persone in questo momento che stanno guardando e che stanno devono decidere di posizionarsi. E vorrei concludere, volevo concludere in un altro modo, ma sento di concludere in questa maniera. La giustizia è la posizione corretta che Dio ti ha dato, ma a volte noi non beneficiamo di questa posizione corretta perché ci ostiniamo a tenere altre posizioni. Questo ha a che fare anche con la chiamata di Dio per la nostra vita, ha a che fare con il compito che Dio vuole che noi svolgiamo nella vita che stiamo vivendo. Gesù affrontò questo argomento senza problemi, senza dubbi e in una maniera molto decisa. Giovanni Battista voleva impedire a Gesù di battezzarsi e Gesù disse: lascia che si adempia questa giustizia, perché io devo mettermi in quella posizione, perché questo darà l'inizio al mio ministero. Vi ricordate quando Gesù parlò in privato con i suoi discepoli? È scritto in Matteo 16, dove disse qua al versetto 20. Allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che Gesù, che egli era Gesù il Cristo. E da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme, soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo, a rimproverarlo, dicendogli: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti accadrà mai, questo non avverrà mai. E Gesù, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. Questa parola è molto importante. La parola scandalo significa sei una trappola, sei causa di dispiacere, di peccato, occasione di caduta, sei un'offesa, sei una pietra d'inciampo. Cioè Pietro voleva, anche con un bel cuore, con una buona attitudine, voleva impedire a Gesù di adempiere quello per il quale era venuto. La giustizia, prendere la posizione corretta. Quando Gesù andò sulla croce, prese una posizione corretta. Era la giusta e corretta posizione per Dio, per gli uomini, in favore degli uomini. Pietro voleva impedire a Gesù questa giustizia e Gesù lo rimproverò. Ora vorrei parlare in questi ultimi secondi a tutti coloro che sanno che devono fare delle scelte importanti per poter prendere quella corretta posizione. Non sto parlando della giustizia in Cristo nella quale tutti quanti siamo, ma sto parlando di decisioni importanti che tutti quanti noi dobbiamo prendere e dobbiamo fare per poter adempiere la chiamata di Dio nella nostra vita. I doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. Tu devi decidere di prendere delle posizioni, anche se questo ti farà andare contro qualcuno e anche se questo attirerà, ahimè, sulla tua vita diverse persecuzioni. Però è importante. Affronta questo argomento con molta decisione e decidi di prendere la tua posizione, decidi di adempiere la giustizia per la tua vita. All'inizio, quello era l'inizio del ministero di Gesù con Giovanni Battista, questa è la fine del ministero di Gesù con Pietro. Gesù dovette essere molto duro e molto chiaro. Io devo prendere la mia posizione e non permetto a nessuno di discutere su questo argomento. Quindi, qualunque sia la posizione che tu hai, se tu sai che Dio ti sta chiedendo di fare delle decisioni importanti, falle. E così, come quando Gesù entrò in Nazaret nella sinagoga e lesse il rotolo del libro di Isaia dicendo «Lo Spirito del Signore è su di me, per questo Egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, a proclamare la liberazione ai prigionieri, a dare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi e a predicare l'anno accettevole del Signore». Chiuso il rotolo, rese l'inserviente e disse «Oggi questa scrittura si adempie davanti a voi e voi lo udite». E da quel momento presero ad odiarlo e cercarono di ucciderlo, ma in quel momento Gesù prese la sua posizione e disse «Io sono il Cristo». Quando tu deciderai di prendere la tua posizione in quello che Dio ti ha dato, la tua giusta e corretta posizione, per quello che è la chiamata che Dio ti ha dato, sappi che si scaglierà la persecuzione contro di te. Tutti quelli che ti amavano cominceranno ad odiarti. So di quello di cui ti sto parlando, l'ho vissuto sulla mia pelle. Tutti cercheranno, o la stragrande maggioranza cercherà di andarti contro, ma tieni duro e anche se sei perseguitato, sappi che il regno dei cieli è già tuo e ci sei già dentro. Preghiamo, grazie Padre con tutto il cuore per questa sera, grazie per tutto quello che tu hai, che tu parli ai nostri cuori, tutto quello che tu riveli alle nostre vite. E voglio pregarti con tutto il cuore che ogni persona che sta ascoltando, che sta vedendo o che vedrà questo video nei prossimi giorni, nelle prossime settimane o nei prossimi anni, Padre, possa prendere posizione nella giustizia che tu hai dato e che possa prendere la posizione nella chiamata che tu hai dato. E per questo voglio ringraziarti con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Per questo voglio ringraziarvi ancora per la come siete stati presenti a questo studio, e lasciate i vostri commenti, mandate i vostri messaggi, sarà nostro piacere poter rispondere alle vostre domande, alle vostre obiezioni, quello che voi scriverete chiaramente, se ci chiedete qualche cosa, un parere o qualche cosa, qualche spiegazione. Grazie a tutti voi, una buona serata, grazie delle vostre preghiere, grazie del vostro sostegno, grazie perché ci permettete di andare avanti in quello che stiamo facendo, nel predicare il Vangelo del regno ad ogni creatura. Una buona serata a tutti.